Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Giuseppe, lo scandalo Russiagate continua ad imperversare negli Stati Uniti, ma come l'opinione pubblica russa guarda a quanto avviene oltreoceano?
Beh, l'uomo della strada è piacevolmente colpito da quanto il Cremlino riesca ad influenzare eventi in altri paesi e addirittura negli Stati Uniti, il paese che per decenni ha rappresentato l'antagonista, l'avversario principale prima dell'Unione Sovietica e poi della Russia. Certo, siamo in un periodo di campagna elettorale per le presidenziali del marzo 2018 e quindi questo fa buon gioco per Vladimir Putin, lanciato sempre più verso la sua quarta rielezione. Però questo chiaramente lascia dei dubbi su fasce della popolazione, soprattutto sull'intelligenza, che non capisce realmente cosa stia accadendo.
Diverso invece il discorso delle reazioni ufficiali. Mosca a questo punto potrebbe temere di perdere in Donald Trump una valida sponda per i cambiamenti geostrategici in corso.
Beh, certamente, questo sta avvenendo. C'è da parte della diplomazia russa la necessità di tenere per forza di cose un profilo molto basso per non creare ulteriori problemi a Donald Trump, che in questo momento sta lottando contro le varie agenzie di intelligence e contro gran parte del mondo politico di Washington, che lo accusa di essere dietro a questo scandalo oppure perlomeno aver beneficiato dello scandalo del Russiagate durante la campagna delle presidenziali. È logico che i contatti fino adesso tra le due amministrazioni, tra l'amministrazione Putin e l'amministrazione Trump, siano stati molto limitati, anche perché qualsiasi parola detta fuori da un certo tipo di contesto può essere sfruttato o utilizzato da qualcun altro con scopi molto diversi. La Russia non può assolutamente permettersi di perdere Donald Trump, anche perché rappresenta per Mosca l'unica grande possibilità di uscire dall'isolamento in cui si è cacciata con la crisi ucraina, e questo significa per Mosca riuscire a riportare una vittoria dal punto di vista geopolitico e geostrategico che nel 2014 era francamente impensabile.
E adesso ci si è messa anche la storia tirata fuori dal Washington Post su Donald Trump, che ha rivelato al ministro degli esteri russo Lavrov segreti importanti come quello sulla sicurezza dei voli civili.
Beh, certo, appunto, come dicevamo prima, parole fuori contesto oppure parole dette probabilmente con scarsa attenzione, questo non lo sappiamo. Certamente la reazione russa a quanto è avvenuto è stata molto pesante. La portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, ha addirittura dichiarato ai giornali americani: non bisogna leggerli, oltre che a far male alla salute sono pericolosi. Invece il portavoce del Cremlino Peskov ha addirittura detto: ma state attenti che questa è una totale fesseria. Posso dire che se la fonte è Israele, la fonte delle rilevazioni portata da Trump a Lavrov, diciamo che la cosa sorprende un pochino, anche perché Russia e Israele hanno ottimi rapporti dal punto di vista non solo politico ma soprattutto di intelligence. Quando ci sono dei vertici tra Netanyahu e Putin, i due sono sempre accompagnati dai capi delle rispettive intelligence, quindi ci sono ottimi rapporti e i due paesi sono schierati dalla stessa parte nella lotta contro il terrorismo. Quindi se la notizia passata da Trump a Lavrov è quella che tutti dicono, che ha raccontato il Washington Post, diciamo che questo potrebbe essere la classica bufera in un bicchiere d'acqua.
Giuseppe, facendo un'analisi della realtà creatasi, quanto queste situazioni complesse a Washington stanno influenzando i rapporti tra americani e russi?
Moltissimo, e non è un caso che il primo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump avverrà non prima del G20 tedesco. Quando non si sa con precisione, dove non si sa nemmeno, quindi è tutto vago. Perché tutto vago? Proprio perché i russi temono di poter dare argomenti agli avversari di Donald Trump negli Stati Uniti, e come dicevo prima i rapporti sono stati molto limitati ufficialmente fra le due amministrazioni e ci si è limitati ad una visita dei rispettivi ministri degli esteri, uno a Mosca, l'altro a Washington, e dopo questi vertici c'è stato un incontro fra i capi delle diplomazie con Vladimir Putin e con Donald Trump. Non sarà facile uscire da questo impasse, ma prima o poi russi e americani dovranno farlo, anche perché sono troppe le questioni internazionali che necessitano della cooperazione russo-americana, soprattutto in Siria.
Il presidente Vladimir Putin è appena tornato da Pechino, dove ha partecipato al summit sulla nuova via della seta, dove peraltro era presente anche il premier italiano Gentiloni. La Russia potrebbe ora guardare più seriamente ad Oriente in presenza di questi problemi ad Ovest?
Ma la Russia da sempre guarda anche ad Oriente, però non si fida della Cina in pieno. Ufficialmente le dichiarazioni sono piene di grande fiducia reciproca con Pechino, ma la realtà è che il prodotto interno lordo cinese è enormemente più grande rispetto a quello russo, c'è un'economia, quella cinese, in grandissima espansione ed è la nuova potenza emergente economica del mondo. La Russia invece vive un momento di grande difficoltà sia dal punto di vista demografico che dal punto di vista economico, quindi il rischio di buttarsi fra le braccia della Cina è alto e i russi non si fidano, anche perché c'è tutto un passato di relazioni turbolente con Pechino. Certo, bisogna dire che Putin ha partecipato a questo summit della Via della Seta, anche perché restare al di fuori da certe situazioni internazionali è molto più controproduttivo che invece cercare di parteciparvi, se c'è all'interno, e quindi in un certo modo influenzare il corso degli eventi. Se mi consenti, la scelta di Donald Trump di congelare l'accordo per il Pacifico è un grosso problema per l'Australia, anche perché c'è il rischio che gli Stati Uniti, con questa mossa di Trump, di fatto consegnino questo continente ai cinesi, e non è un caso. Io perlomeno, se fossi un responsabile australiano o giapponese, cercherei di fare il possibile per mantenere in vita questo accordo, dando un esempio di leadership nuova e importante, anche perché altrimenti il XXI secolo, soprattutto in Asia e in Oceania, sarà certamente cinese.
E in conclusione, il premier Gentiloni di ritorno da Pechino si ferma a Sochi. Ma perché questa sosta?
Ma la ragione della sosta è molto chiara. Prima di tutto c'è il problema delle relazioni russo-italiane, che devono assolutamente essere rilanciate dal punto di vista economico, perché l'interscambio è notevolmente calato dopo la crisi ucraina del 2014. La seconda ragione è che nei prossimi giorni ci sarà il summit del G7 a Taormina. L'Italia è il paese ospitante, la Russia dal 2014 in poi non partecipa più a questi incontri. Prima era il G8, adesso è stato riportato alla denominazione di G7, e Gentiloni vuole semplicemente dare la possibilità a Putin di avere una voce in questo incontro, semplicemente riportando le preoccupazioni o i punti di vista di Vladimir Putin agli altri grandi del mondo. Questo è certamente un atto di grande cortesia politica.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.